Siamo arrivati al capitolo 4 di Primo Pietro. Guarderemo stasera dal versetto 7 ad 11. Volevo iniziare pensando di una storia. Tanti anni fa, a Houston, negli Stati Uniti, nello stato di Texas, c'è un'università che si chiama Rice University. E lì c'era un professore particolare. A metà semestre è entrato in classe, c'era un bel gruppo di studenti, e diceva: da questo punto in poi potrebbe arrivare l'ultimo esame. Non sarà l'ultimo giorno, potrebbe arrivare la prossima settimana, la seconda settimana, potete arrivare all'improvviso. Potrebbe arrivare all'improvviso. Quindi un giorno, quando arrivate in classe, vi metterò davanti l'esame, l'ultimo esame, quello finale, che deciderà il vostro voto finale. E non sarà annunciata. La data è una sorpresa. Il tuo voto finale sarà deciso in quell'esame, quindi arrangiatevi bene, preparatevi bene. Mi raccomando, preparatevi perché potrebbe arrivare all'improvviso. E ogni volta che ci incontriamo dovreste essere pronti. Tutte le materie che abbiamo coperte, dovete essere pronti per quelle. E se saltate quella classe, magari se dormite tardi, ciao. Ci vediamo prossimo semestre. Perché sei stato bocciato subito, boom, così. Potete immaginare come cambierebbe la classe dopo quell'annuncio, giusto? Un po' più pesante dopo quell'annuncio. Ci sarebbe una serietà, uno scopo chiaro, un obiettivo da raggiungere per quelli che erano in quella classe. Pensateci come ogni studente si arrangerebbe per essere pronto per quell'ultimo esame che arriverebbe nelle prossime settimane. Nello stesso modo, come cambierebbe le nostre vite se sapessimo che Gesù tornerebbe sicuramente entro 3 giorni, 3 mesi, 3 anni? Come cambierebbe la nostra mentalità come credenti? Come ci comporteremo diversamente? Come ci tratteremo diversamente in chiesa? Spero che non cambierebbe tanto, nel senso che siamo già ben preparati, ma io so dalla mia vita non sono preparato come voglio essere. Come sapete, Gesù può tornare in qualsiasi momento. Nessuno sa il giorno in cui tornerà, solo il Padre, e anche il Figlio sa. Quindi potrebbe essere domani, potrebbe essere stasera, o fra 1000 anni, non si sa. E quando torna, ci sarà un resoconto per ogni credente davanti a Lui. Come Lui ci troverebbe come gruppo, come chiesa? Il nostro passo d'oggi ci spiega proprio come dovremo prepararci per il suo ritorno. Guardiamo insieme 1 Pietro 4, da 7 ad 11. Daniele, potresti leggere il testo?
La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.
Amen. Amen. Quindi vedremo in questo testo come questo amore reciproco dovrebbe caratterizzare il comportamento tra di noi, tra credente in chiesa, affinché Dio sia glorificato. Vedremo la prospettiva giusta e la pratica giusta per raggiungere questo traguardo, cioè di glorificare Dio come corpo di Cristo, come chiesa. Quindi, pensando nel nostro testo e anche il contesto, il libro di Primo Pietro, se vi ricordate, è stato scritto ai credenti che soffrivano sotto la persecuzione di Nerone. Quindi erano perseguitati fino alla morte in tanti momenti. Quindi Pietro ci insegna che questi credenti sono eletti, sono veri credenti in Cristo, erano anche forestieri, quindi erano stranieri in una terra straniera, cioè residenti temporanei, sono stati spostati dalla loro terra madre e poi sono dispersi, sparpagliati nella zona che oggi è il nord di Turchia. E quindi tanti erano gentili convertiti. Sì, sì, in quella zona lì. Quindi Pietro scrisse per insegnare come vivere vittoriosamente in Cristo, nonostante tutta la robaccia che succedeva nella loro vita. Quindi vivere vittoriosamente in Cristo senza perdere speranza in Lui, senza diventare amareggiati, fidandosi di Cristo e aspettando il suo ritorno. Nei passi precedenti, quindi da 1 Pietro 3, 18 fino a 4, 6, vediamo la sofferenza di Gesù per noi. Poi c'è il nostro passo, e poi il passo dopo parla proprio delle nostre sofferenze per Gesù come credenti. Quindi il nostro passo è una parentesi molto pratica, concreta, tra questi due passi, che parlano della sofferenza di Gesù per noi e le nostre sofferenze per Gesù. Quindi la prima cosa che ci dà è la prospettiva giusta, cioè le lenti tra cui dovremo guardare tutto. La fine di tutte le cose è vicina, la prospettiva giusta. La fine qua non si riferisce ad una fine cronologica, ma un compimento. Il compimento sarà realizzato nel ritorno di Gesù, quando Lui ritorna sulla terra. C'è tanta discussione su come Gesù tornerà, ma basta sapere che Gesù torna. Sappiamo che tornerà di sicuro. Non sappiamo esattamente come tornerà o quando, ma sappiamo di sicuro che ritornerà. È la cosa più importante. Leggiamo in Secondo Pietro 3, da 10 a 14. Teozio, potresti leggere questo passo?
Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace.
Sapete che alla fine della Bibbia, in Apocalisse, proprio alla fine, Gesù disse, sì, vengo presto. Quindi, visto che Gesù ritornerà presto, Pietro ci dice cosa dovrebbe influenzarci. Ma pensando alla storia della Chiesa nei primi secoli dopo Cristo, la Chiesa nei primi secoli ha influenzato la sua cultura più di qualsiasi altra Chiesa di qualsiasi altra epoca. C'era un storico che ha studiato che da 100 a 350 dopo Cristo la Chiesa è cresciuta da meno 1% del popolo mondiale fino a 56% del popolo mondiale. Ovviamente sapete che Costantino, l'imperatore romano, è stato convertito e poi in 324, se non sbaglio, ha dichiarato il cristianesimo come religione dell'impero romano. Era un aiuto. Ma Dio stava facendo una cosa fantastica, straordinaria, tramite la sua Chiesa, per portare tantissime persone a Gesù. Ovviamente ha usato anche Costantino. Dovremmo chiederci come mai questa crescita incredibile, da meno di 1% in 100 dopo Cristo, fino a 250 anni dopo, a 56% del popolo mondiale si è convertito, come mai? Io vorrei suggerire che era il fatto che la Chiesa era più focalizzata sul ritorno di Gesù di qualsiasi altra epoca. Credevano veramente che Gesù tornasse durante la loro vita. Non era una cosa per loro, chissà, ma Gesù sta per tornare proprio nella mia vita, nell'arco della mia vita. Questa è la prospettiva giusta per ogni credente, anche 2000 anni dopo. Dovremmo vivere pensando: Gesù potrebbe tornare stasera, domani, dopodomani. Guardando il nostro versetto qua, la fine di tutte le cose è vicina, dunque, quel dunque dà l'idea che tutto ciò che viene dopo è focalizzato con questi lenti di prospettiva, il fatto che la fine di tutte le cose è vicina, cioè Gesù tornerà prossimamente. Quindi la prospettiva giusta, lenti giusti, ok? Adesso la pratica giusta. Guardiamo l'ultima parte di 7. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Noi dovremmo essere una comunità di preghiera. Mi spiego. Perché c'è scritto moderati e sobri? Perché quando penso della cosa di tutte le cose, la fine di tutte le cose, la tendenza è di andare in panico. Siamo alla fine, dobbiamo prepararci. No. Preso dal panico, siamo portati dalle emozioni, dalle passioni. Non possiamo avere né la prospettiva giusta né la libertà in preghiera se siamo in panico. Quindi moderati e sobri. Sapete che l'unica cosa che i discepoli chiesero a Gesù di insegnargli era come pregare? L'unica cosa. Ovviamente lui ha insegnato tante cose, ma hanno chiesto: Gesù, insegnaci come pregare. La nostra vita in preghiera è la prova più efficace della nostra dipendenza su Dio. Non è che siamo troppo occupati per pregare. Spesso penso: dai, non ho tempo, non posso pregare. Siamo troppo sicuri di noi stessi per pregare. Se ci fossimo sentiti veramente bisognosi, pregheremo molto di più. Infatti vedo ogni tanto, quando sento proprio il mio bisogno, voglio pregare di più, voglio affidarmi di Dio sempre di più. Quindi alla fine è il nostro orgoglio spesso che ci tiene dalla preghiera. L'idea che c'è nel Nuovo Testamento della preghiera è di una conversazione continua, che va avanti durante la giornata. Un dialogo con il Signore durante la giornata. Abbiamo letto nel Nuovo Testamento: non cessate mai di pregare. Non vuol dire dobbiamo stare in casa inginocchiato tutta la giornata. No, non vuol dire quello. Un'altra idea. Invece è una comunione con Dio che continua durante la giornata. Ovviamente dobbiamo vivere la vita, dobbiamo lavorare, dobbiamo mangiare. Ma è una conversazione che non smette mai. Parlo con il Signore. Quindi dobbiamo porci anche la domanda, pensando di questo, perché abbiamo la tendenza di vivere in modalità autopilota, invece di dipendere su di Dio. E mi spiego. Sapete che sugli aerei moderni adesso, il pilota può praticamente schiacciare il pulsante e l'aereo fa tutto. Decollo, viaggio, tutto, atterraggio, tutto, in automatico, autopilota. Noi tendiamo di vivere la nostra vita così un po'. Io so che io divento pigro, scaccio autopilota e non ci penso più. Non dipendo su di Dio quando ho bisogno. Vivere pensando di me stesso. Dobbiamo chiederci: come viviamo in modalità autopilota invece di dipendere su di Dio in preghiera soprattutto? Chiediamo a Dio: rivelami, Signore, come vivo in modalità autopilota invece di dipendere su di te in preghiera. Quindi dovremo essere una comunità di preghiera. Poi, versetto 8, dovremo essere una comunità di amore come Chiesa. Soprattutto, abbiate un amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Soprattutto, è una parola grossa, vuol dire che amore, amore intenso gli uni per gli altri, è la cosa più importante delle altre cose che facciamo come credenti. Poi questa parola intenso, quindi non è soltanto amore, ma amore intenso, è l'idea, la parola nel greco, è l'idea di un cavallo in gara con tutte le sue arti allungate, tesi al massimo nel correre. Questa è l'idea di un amore intenso. È un amore che si sacrifica per il bene degli altri, che va fuori o oltre la zona di comodità, la zona di comfort, per aiutare gli altri. Poi, questo amore è disposto ad iniziare anche con i sconosciuti che sono intorno a noi, non soltanto la Chiesa, ma va oltre i fratelli e sorelle ad amare. Attraverso gli anni c'erano segni che identificavano i figli di Dio. Pensando nel Vecchio Testamento, ad Abramo c'era la circoncisione. Poi più avanti Mosè, il giorno di riposo. Poi nel Nuovo Testamento, pensando di Giovanni Battista, c'era il battesimo di ravvedimento. Qual era il segno quando Gesù è arrivato per i credenti? L'amore. L'amore identificava la Chiesa, i credenti di quell'epoca. Gesù dimostrava questo amore quando c'era. Lui c'era sulla terra. Adesso tocca a noi. Siamo noi il corpo di Cristo, il corpo fisico di Cristo sulla terra. Lui è alla destra del Padre adesso. Ha mandato noi di essere le sue mani per abbracciare questo mondo. Il suo amore, sì. E poi c'è scritto, l'amore copre una gran quantità di peccati. Cosa vuol dire? Viene da Proverbi 10:12. L'odio provoca liti, ma l'amore copre ogni colpa. L'amore, questo amore del Signore, ovviamente, l'agape, l'amore cerca con grande fatica di perdonare e far bene anche a quelli che peccano contro di sé. E quando l'amore viene espresso spesso, viene spesso espresso bene, ha la potenza di liberare le persone che sono amareggiate. L'amore ha la potenza tremenda di guarire le ferite. Sto parlando dell'amore del Signore, un amore soprannaturale. Ovviamente l'amore umano è mancante, ma il suo amore ha la potenza di trasformare in Cristo. Dovremo porci la domanda: come va con la nostra Chiesa per quanto riguarda l'amore? Siamo veramente una comunità di amore? Ci amiamo a vicenda? Magari la domanda più importante sarebbe: come siamo conosciuti dagli altri? Quelli che sono intorno a noi, a Sesto, come riconoscono questa Chiesa? Spero che sia il nostro amore l'uno per l'altro, che vedono tra di noi e poi dalla Chiesa verso il mondo. Poi, in versetto 9, c'è un esempio molto pratico di questo tipo di amore. Siete ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. L'ospitalità è un esempio molto pratico di questo tipo di amore soprannaturale. La parola ospitali nel greco vuol dire letteralmente amore per stranieri. Mi amate, io sono straniero. Anche se l'ospitalità magari non è tuo dono, ci sono persone che sono più portate, diciamo, dobbiamo mostrarlo senza mormorare. C'è la tendenza, oh, la suocera viene a casa, oh, grazie a Dio la mia suocera è bravissima, è sempre benvenuta a casa mia. Ma abbiamo questa tendenza di mormorare un pochettino quando i parenti che rompono, senza mormorare l'idea. Non deve essere una cosa esagerata, ma fatto in amore. Quindi dovremmo essere una comunità di preghiera, una comunità di amore e una comunità di servizio. Di servizio. Leggiamo gli ultimi due versetti. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Quindi, la grazia che Dio fornisce, cosa vuol dire? Ogni credente ha almeno un dono per servire gli altri. Ogni credente è fornito da Dio con almeno un dono, magari diversi doni, almeno un dono. Ma che cos'è un dono spirituale secondo il Nuovo Testamento? È un'abilità soprannaturale di fare qualche ministero in modo particolare per servire il Signore. E che, a che cosa serve proprio un dono spirituale nella Chiesa? È per fare la volontà di Dio, tramite lo Spirito di Dio, per portare gloria a Dio. Quindi, doni spirituali. Volevo fare una parentesi qua, perché è molto importante. Un dono spirituale non deve essere mai usato per vantarsi, gonfiarsi, ma sempre per servire. Quindi se vedi in chiesa qualcuno che si vanta, usa il proprio dono per glorificare se stesso, non è da Dio.
Non deve ricevere soldi.
Sì, è importante quello. Quindi deve essere usato per servire gli altri, ok? Quindi il nostro ruolo è di utilizzare e amministrare bene questo dono.
Donare l'amore che lui ci ha donato, sì. Non andare in passo per farti dire che tu sei grande, ma non siamo grandi, solo unico e grande.
È vero, è vero. Quindi dobbiamo utilizzare questi doni per lui, per la sua chiesa, per onorare lui. Quindi, quali sono alcuni esempi di questi doni? Ce ne sono tantissimi menzionati nel Nuovo Testamento. Un dono che vediamo spesso è il dono di servizio. Le persone che proprio sono portate a servire gli altri. Non vuol dire che sei un tuttofare, ma che hai proprio la voglia di servire gli altri. Vediamo questo in diverse persone. Stavo pensando di persone nella nostra comunità, vedo Bob, veramente come uno con il dono di servizio. Lui è anche un tuttofare, ma è sempre disposto ad aiutare e servire con gioia, con un sorriso. Poi, un altro esempio, il dono di insegnamento. Questo è molto importante nella Chiesa, per portare la parola, per insegnare la parola. Vedo che proprio Gavino ha questo dono nel spiegare bene la parola in modo chiaro, altri anche. Poi c'è il dono di esortazione o incoraggiamento. Questo è importante perché ovviamente abbiamo bisogno di incoraggiamento nella Chiesa. Vedo Nunzia ha questo dono e usa questo dono nella Chiesa per incoraggiare gli altri. Poi stavo pensando del dono di evangelizzazione. Ovviamente ognuno di noi è chiamato a condividere la nostra salvezza con gli altri, ognuno. Ma ci sono persone che sono proprio portati. Non riescono ad avere una conversazione senza parlare di Gesù. È un dono. E stavo pensando del nostro fratello Daniele Rupicic, che lui proprio in ogni conversazione esce fuori il Vangelo. Quindi c'è anche il dono di leadership. Questo è molto importante nel guidare la Chiesa, nel avere visione per la Chiesa. E so che Terence ha questo dono e sono grato per quello, perché lui è saggio nel guidare la Chiesa. Guidare un gruppo grande. Poi stavo pensando del dono di misericordia. Proprio una persona che ha un cuore di compassione verso gli altri, soprattutto gli altri che hanno grandi problemi. È facile essere amico di qualcuno che è sano.
Di chi sta bene.
Ma
bisogna essere amici di chi ha più bisogno.
Certo, certo. Stavo pensando di Laura, che ha proprio questo dono di misericordia. Ma ci sono altri anche. Questi sono esempi, ce ne sono anche altri, volevo darvi solo alcuni esempi nel Nuovo Testamento. Quindi ogni dono è importante al corpo di Cristo, non c'è uno più importante, più bello, ogni dono è importante. Ma volevo parlare anche un attimo del fatto che nella nostra Chiesa, nella nostra mentalità d'oggi, c'è una dicotomia, c'è una separazione sbagliata. Nel senso che abbiamo questa mentalità che ci sono professionisti, i pastori, i missionari, e poi ci sono i laici. Non esiste nella parola di Dio. Non c'è una classe A, una classe B. Non esiste, sì, infatti. Quindi la Bibbia parla del sacerdozio del credente, il fatto che ogni credente è un operaio per il re. Il pastore e quelli che sono seduti davanti, uguali. Uguali. Quindi tutti noi credenti siamo impiegati dal Signore a tempo pieno. Anche se magari i nostri ruoli sono un po' diversi, siamo tutti impiegati al tempo pieno per il Signore. C'era un adesivo negli anni 70, non so, era in America, magari c'era anche qua, tra i credenti, e sull'adesivo, che era sempre sul paraurto della macchina, diceva: il mio capo è un falegname ebraico. Che è vero. Se sei un credente, che se hai riposto la tua fiducia in Cristo, il tuo capo è un falegname ebraico, Gesù Cristo, Dio. Quindi, magari hai un capo terreno che non è molto bravo, ma il tuo vero capo è Cristo, ok? Quindi, i pastori, i missionari non sono ad un livello più alto. Siamo tutti sacerdoti di Dio. Abbiamo tutti la responsabilità di parlare di Gesù, di insegnare la parola al momento giusto, di essere un esempio. Pensaci così. Ogni credente ha un travestimento diverso. Magari sei un dottore. Sei travestito come dottore, ma la tua vera identità è credente. E hai una sfera di persone in cui puoi influenzare. Magari sei un meccanico, come Daniele. Lui...
Esatto, meccanico. Specializzato.
Lui ha una sfera di influenza al suo lavoro che io non avrò mai. Non avrò mai la possibilità di parlare con i suoi colleghi, ma lui sì. Quindi lui ha la potenza in Cristo di influenzare quella sfera di persone. Ognuno è così. Abbiamo un travestimento, la nostra carriera, tra virgolette, ma siamo, come identità base, credenti. Dovremmo vederci così. Voi avrete un'influenza che noi non possiamo mai avere come pastori. Non mi piace neanche l'etichetta, perché siamo tutti sacerdoti come credenti in Cristo. Pensando, tornando all'idea dei doni, come possiamo riconoscere i nostri doni? Magari sapete già i tuoi doni o il tuo dono. Magari la cosa più importante è di provare di fare diverse cose per il Signore, diversi ministeri. Troverai qualcosa che ti piace, pian pianino. Se il tuo dono, se trovi il tuo dono, è una cosa che lo fai senza pensarci. Non è una cosa faticosa per te, una cosa piacevole. Magari puoi anche identificare il tuo dono tramite il feedback degli altri. Perché spesso quelli che sono intorno a te riescono a vedere i tuoi doni più facilmente. Quindi chiedi agli altri credenti: ma cosa vedi in me come magari il mio dono? E siccome riconosciamo più facilmente i doni degli altri, dovremo sempre incoraggiarci a vicenda nei nostri doni. Se vedi che qualcuno ha proprio questo dono, vai ad incoraggiarlo affinché lui possa usare quel dono per il Signore. È una cosa molto importante. Pensando di questi doni, ogni vero compito di Dio è un compito, un progetto di gruppo, diciamo. Non siamo stati creati e salvati per essere singoli, membri individuali che fanno il loro dovere. No, è un progetto di gruppo, lavoriamo come chiesa per onorare il Signore. Non sono io a fare il mio e tu il tuo, no, lavoriamo insieme, come gruppo. E poi... il lavoro è più leggero così anche, giusto? Quindi, piccolo riassunto. Cos'era la prospettiva giusta? Che Gesù ritorna presto. Dovremmo pensare di questo come le lenti tra cui dovremmo guardare tutto. Qual era la pratica giusta? Mostrata in noi come la comunità di preghiera, la comunità di amore e la comunità di servizio. La comunità di preghiera è... abbiamo parlato di preghiera come la prova più efficace della nostra dipendenza su Dio. Pensando della comunità di amore, questo è un amore che va fuori la propria zona di comfort. E poi pensando della comunità di servizio, che questi doni sono per fare la volontà di Dio tramite lo Spirito di Dio per la gloria di Dio. E volevo chiudere il messaggio con una storia vera, raccontato da un pastore famoso, si chiama Donald Barnhouse, tanti anni fa. E questa storia illustra l'idea che il vero compito di Dio è un progetto di gruppo. Questi doni che abbiamo, ognuno suo dono, sono per essere usati come gruppo, come chiesa intera. La storia era così. Era una notte speciale a Chicago, nello stato di Illinois, negli Stati Uniti. C'era un'università che si chiama Kent College e questa notte c'era una cerimonia per onorare gli studenti che hanno finito il dottorato di giurisprudenza. Quindi avevano fatto un percorso molto lungo per arrivare a questa sera per ricevere il dottorato. E i due migliori studenti quell'anno erano chiamati a salire sul palcoscenico per ricevere proprio un premio e per parlare un pochettino di quello che è successo durante questo percorso. Ma la cosa più strana, i due migliori studenti erano diversi. Uno era completamente cieco e l'altro senza due braccia. C'era un applauso incredibile perché tutti li conoscevano, tutti gli altri studenti conoscevano questi due ragazzi. E questi due studenti in particolare si sono conosciuti all'inizio del loro primo anno. Quando erano proprio all'inizio, si sono conosciuti, sono diventati amici, molto stretti. Avevano fatto un patto in quei primi mesi di quel primo anno. Quello cieco portava in giro tutti i libri e lui girava le pagine, perché ovviamente dovevano leggere tutta la giornata, studiare. Quello con la vista leggeva tutte le lezioni ad alta voce. Ogni tema, ogni esame, ogni progetto hanno studiato insieme, aiutandosi a vicenda. E nel loro discorso quella sera parlavano di tante cose, ma hanno detto che volevano avere uno studio di giurisprudenza insieme e dicevano addirittura: non ce la facciamo uno senza l'altro. Dipendo su di lui, io dipendo su di lui, non ce la facciamo senza l'altro. Questa storia è anche una storia secolare, è un'immagine del corpo di Cristo. Arriviamo nel mondo magari senza occhi, senza braccio, senza gambe, in qualche modo, e ognuno porta il suo dono e insieme, tramite lo Spirito Santo, possiamo fare di tutto in Cristo per glorificare il Padre. Ognuno porta il suo dono e Cristo mette insieme tutto nella sua Chiesa per glorificare il suo Padre. Abbiamo bisogno gli uni per gli altri. Abbiamo bisogno dei doni degli altri. Preghiamo. Signore, ti lodo, ti ringrazio per il fatto che hai creato la Chiesa, stai facendo crescere la Chiesa e ci hai creati, Signore, con questi doni. Ti lodo, ti ringrazio per il fatto che hai creato la Chiesa per lavorare insieme, per glorificare il tuo nome. Ti chiedo di usarci, Signore, come una comunità di preghiera, una comunità di amore, Signore. Ti chiedo di farci diventare una comunità di servizio anche. Signore, ti chiedo di usarci per glorificare il tuo nome a Sesto Calenni, per portare le persone a Cristo, affinché loro possano conoscerti in un modo personale come noi. Ti lodo, ti ringrazio per questo grande privilegio, Signore, nel nome di Gesù. Amen.